perché abbiamo scelto la persona con cui stiamo? Oppure, perché continuiamo a scegliere sempre lo stesso tipo di persone? Come mai ci ritroviamo sempre nella solita storia, sempre con la stessa persona che per noi sappiamo che non va bene, eppure la storia dopo continua a essere una storia con lo stesso tipo di persona? Per rispondere a questa domanda dobbiamo far riferimento a come noi impariamo a stare in relazione con qualcuno e quindi chi è che ci insegna come amare? Beh, i nostri genitori. Ovviamente quando incontriamo una persona c'è una dose di casualità, ma c'è anche una fortissima dose di quanto noi siamo attratti da un determinato tipo di persona. Cosa in quella persona ci fa scattare qualcosa? Il suo modo di porsi? È una persona che si tira indietro o è una persona che è molto, molto esuberante? Queste sono delle stupidaggini, ma sono delle cose che a noi ci attirano e già cominciamo a primo impatto a farci delle idee su quello che l'altra persona può essere. Poi lo conosciamo e magari ci rendiamo conto che effettivamente l'altra persona è una persona un po' distante oppure è una persona eccessivamente presente o eccessivamente gelosa, eppure ci continuiamo a stare. Quindi quello che facciamo è riproporre degli schemi e sono degli schemi che, come vi dicevo poco fa, abbiamo imparato, sono proprio dei modi di operare che mettiamo in atto volta per volta. Questi modi di operare li abbiamo quindi imparati quando eravamo molto piccoli, a seconda delle figure genitoriali che ci hanno accudito. Una persona adulta, infatti, per avere una vita affettiva soddisfacente, deve aver sviluppato una capacità di entrare in intimità con l'altra persona che sia sana, che riesca quindi a entrare in un rapporto bilanciato di dipendenza e autonomia. Di conseguenza devo quindi aver sviluppato una dose di sicurezza che l'altra persona per me c'è, anche se non è fisicamente presente. L'altra persona per me deve essere una base sicura su cui appoggiarmi. E proprio questo concetto di base sicura richiama un argomento fondamentale per capire le relazioni adulte, ossia la teoria dell'attaccamento. La teoria dell'attaccamento è una teoria di Bowlby, che è proprio l'autore del libro Una base sicura. Cosa hanno fatto i teorici dell'attaccamento? Sono andati a vedere come i bambini sviluppavano un attaccamento, una relazione con il proprio caregiver, che solitamente è la mamma, ma ci sono condizioni in cui può essere anche qualcun altro, può essere il papà, a volte la nonna, a volte gli zii. Ogni situazione è a sé. La teoria dell'attaccamento è ormai la teoria più accreditata per andare a spiegarsi sia come i bambini si relazionano ai propri genitori, sia come gli adulti si relazionano ai propri partner. Quindi quello che facciamo noi è sviluppare un attaccamento. Gli attaccamenti sono principalmente sicuro, distanziante, preoccupato oppure disorganizzato, che è quello patologico. C'è da dire che l'attaccamento non è uno e uno e basta, quindi io mi comporterò sempre allo stesso modo con qualsiasi tipo di persona, ma ci sono delle sorte di nuclei di attaccamento, quindi con alcune persone mi comporterò in un modo più distanziante, con altre persone mi rapporterò in un modo più ravvicinato, con altre persone posso essere più a mio agio e quindi sentirmi più sicura nella relazione con l'altro. Quindi ci sono delle sorte di nuclei che si accendono a seconda della persona che abbiamo davanti. Anche se abbiamo una struttura base, cioè tendiamo a muoverci nel mondo in un determinato modo. Vediamo nello specifico quindi quali sono questi modi che abbiamo imparato da bambini. Il primo attaccamento è quello che tutti vorremmo avere, che è l'attaccamento sicuro. È un attaccamento in cui il bambino ha sperimentato che la figura materna c'è, è presente, si può allontanare e può tornare senza che ci sia un forte squilibrio. Anche se la mamma non è presente, il bambino sente di poter tornare da lei in qualsiasi momento perché lei lo accetterà. La mamma quindi sa essere un giusto compromesso fra la vicinanza e il dare aiuto e la lontananza, quindi dare autonomia. È importante infatti che la mamma non sia né eccessivamente presente né eccessivamente distanziante, altrimenti il bambino non può sviluppare bene una relazione in cui ci sia un equilibrio. Io dipendo da te perché ti voglio bene, perché mi dai da mangiare, eccetera, eccetera, perché mi dai accudimento, ma posso anche essere autonomo, posso andare in giro per il mondo ed esplorarlo con la consapevolezza che se ho bisogno di aiuto posso tornare da te e tu mi accudirai. Le persone che hanno avuto questo tipo di caregiver, che sia la mamma o che sia il papà, hanno sviluppato un attaccamento sicuro. Quindi probabilmente nelle relazioni adulte si porranno in un modo in cui sapranno qual è la giusta distanza fra me e l'altro. Quindi so che l'altra persona per me c'è, allo stesso tempo non sono eccessivamente invadente, non richiedo eccessivamente le conferme che l'altro mi ami e che mi voglia bene, ma so stare a una distanza adeguata. Ho i miei spazi, l'altra persona ha i suoi spazi e stiamo bene così. Sappiamo che dipendiamo in un modo sano, anzi che interdipendiamo, cioè a volte dipendo io da te, a volte tu dipendi da me. Le persone che hanno questo tipo di attaccamento tendono a non avere grandi problemi relazionali, nel senso che molto probabilmente si andranno a cercare altre persone in un attaccamento sicuro. È improbabile, anche se accade, che una persona con un attaccamento sicuro stia bene con qualcuno che invece sia eccessivamente presente o che richieda eccessivamente all'altra persona di essere presente o che sia eccessivamente distanziante. E parto da quest'ultimo punto per introdurre il secondo tipo di attaccamento, che è l'attaccamento di tipo evitante. Nell'attaccamento di tipo evitante i bisogni sono ridotti al minimo, o meglio, il bambino e il futuro adulto tenderanno a minimizzare quali sono i propri bisogni e tenderanno invece a esasperare il loro bisogno di autonomia e distanza da tutti gli altri. Solitamente questi bambini hanno avuto una mamma che è stata fredda e distaccata, quindi non hanno sperimentato una mamma presente, hanno sperimentato una mamma distante. Questo è un elemento di molta sofferenza per un bambino e farà sì che tenderà a chiudersi e a far vedere che in realtà lui non ha bisogno della mamma. Tenderà quindi a non ricercarla in continuazione perché in cuor suo sa che questa madre non è così disponibile quanto vorrebbe, quindi per evitare sofferenze semplicemente non andrà a cercare. E questo è probabilmente il comportamento che avrà da adulto, quindi una persona estremamente individualista e che tenderà a dire di non aver bisogno dell'altra persona e che in una relazione tenderà sempre a porsi un passo indietro, a mettere un po' un muro con l'altra persona. Questo non è per cattiveria o per narcisismo, come va tanto di moda dire adesso, anche se quello è un capitolo a parte che tratteremo, ma viene fatto per paura di lasciarsi andare, per paura di fidarsi. Di fatto quello che c'è dietro queste persone è stata una sofferenza e quindi mettere un muro, mettere una distanza, fa sì che ci sia un basso rischio. Alla base quindi di questo tipo di ragionamento c'è un'idea che io non mi posso fidare dell'altro e se non mi posso fidare tanto vale che mi tiro indietro, così posso essere più sicuro. C'è un'altra cosa che scatta in queste persone, che è una sorta di muro interno. Insomma, creano uno stato in cui non sentono, stanno sempre bene o stanno sempre così e così. Non scendono mai nel dettaglio. Spesso non riescono a riconoscere le emozioni. O magari ce ne rendiamo conto se gli chiediamo com'è quella persona, magari significativa per lui, un partner, un genitore, tenderanno a dire semplicemente è buono, è cattivo, è una brava persona, è una cattiva persona, senza però scendere nei dettagli. Quindi, ad esempio, molto spesso le figure genitoriali sono idealizzate. Mia mamma era bravissima perché, non lo sappiamo perché, sappiamo solo che era bravissima. Non è in grado di scendere nei dettagli, perché scendere nei dettagli significherebbe andare a analizzare come in realtà questa mamma non è stata, o questo papà non è stato particolarmente bravo. E quindi sarebbe una fonte di sofferenza. Di conseguenza, anche qui, meglio non sentire che rientrare in contatto con il dolore. Il terzo tipo di attaccamento è l'attaccamento di tipo preoccupato. I bambini che hanno sviluppato questo tipo di attaccamento si ritrovano una madre che c'è e non c'è. Ossia che è presente, ma può anche essere eccessivamente non presente. Di conseguenza il bambino non capisce bene se si può fidare oppure no. E quindi quello che succede è che sviluppa una sorta di ansia da separazione, cioè ha bisogno di stare con quella persona. Da adulto avrà bisogno di stare con il suo partner ed è da qui che potrà sviluppare dei comportamenti eccessivamente gelosi, ossessivi, in cui avrà bisogno di controllare l'altra persona perché non si fida. Perché la sua esperienza è stata che una persona che l'ha amato, un momento c'era, un momento non c'era più. Questo è una sorta di trauma. Quello che farà quindi questa persona è continuare a controllare che l'altra persona non se ne vada. E che cos'è che avviene spesso quando una persona fa così? Che l'altra persona se ne va. Perché? Perché si stancano, perché è stancante per qualcuno sentirsi eccessivamente controllato, sentirsi che non mi fido di te. Che è la stessa cosa che avviene poi anche con gli evitanti, cioè sentire che non sei coinvolto con me mi farà anche qui dire, me ne vado. Quindi sono due tipi di attaccamento che tendono anche da adulti ad essere confermati, perché se prendiamo il preoccupato, io ti controllo eccessivamente fino a che tu effettivamente sei stanco, te ne vai, e io mi posso dire, ecco, lo vedi? Te ne sei andato, lo sapevo che non mi dovevo fidare. Stessa cosa al distanziante. Io prendo le distanze perché so che tu mi farai male. Tu te ne vai perché stanco di questa situazione in cui io sono lontana. Ed ecco qua. Anche questa volta il distanziante si può dire, vedi, ho fatto bene a tenermi lontana. Perché? Perché te ne sei andato. Insomma, per questi due tipi di attaccamento sembra che l'esito ogni volta sia trovare una persona che confermi le proprie idee del mondo. E lo posso fare andandomi a cercare effettivamente delle persone inaffidabili, quindi mi vado veramente a cercare una persona che c'è e non c'è, se ho un attaccamento preoccupato, se mia mamma è stata così, perché nella mia testa è quello il modo di amare, cioè quando una persona ama si comporta in quel modo, c'è e non c'è. Oppure levitante, quando una persona ama sta a distanza, è fredda. Di conseguenza mi andrò a cercare delle persone che avranno quelle determinate caratteristiche per poi esserne tradita, essere delusa, soffrirne ancora una volta e continuare a dirmi che il mondo è proprio così, che le persone sono tutte inaffidabili. C'è poi il quarto tipo di attaccamento, che è quello più pericoloso, che è l'attaccamento di tipo disorganizzato, che avviene quando ci sono delle famiglie eccessivamente problematiche, ossia magari quando il bambino ha ricevuto degli abusi o delle violenze. Quando questo avviene è molto probabile che questi saranno degli adulti soggetti a violenze. La cosa grave della violenza sulle donne è che molto spesso non si pensa che queste sono state delle donne che già da bambine sono state molto probabilmente abusate da un punto di vista fisico o da un punto di vista psicologico. È come se ci fosse una sorta di abitudine ad essere trattati male o molto male, e quindi questo diventa veramente pericoloso per l'incolumità di una persona. Quindi, ricapitolando, se escludiamo l'attaccamento sicuro e l'attaccamento disorganizzato, perché sono un po' agli antipodi, sicuro è quello che dovrebbe riuscire almeno a entrare positivamente in relazione con l'altra persona, e disorganizzato, in cui invece c'è proprio una patologia, si tratta proprio di amore patologico, i due tipi di attaccamento in mezzo sono molto comuni. Ed è il motivo per cui moltissime persone si ritrovano nella condizione che dicevamo prima, quindi di scegliere sempre partner che non ci sono per noi, oppure di scegliere partner che ci sono e non ci sono, e via dicendo. Quello che facciamo quindi è sceglierci delle persone che in qualche modo confermino la nostra idea del mondo, anche se questa nostra idea del mondo non è positiva ma è negativa. E paradossalmente, anzi giustamente, poi ce ne lamenteremo, andando a dirci, ma perché sono tutti così? Quello che avviene poi nella vita di tutti i giorni è che le persone si combinano, e quindi avremo un attaccamento preoccupato che stacca un attaccamento evitante. E che accadrà? Che il preoccupato avrà sempre più bisogno di certezze, di conferme, e l'evitante, che ne è spaventato, non farà altro che tirarsi indietro, e andrà sempre peggio, e saranno destinati per forza di cose a lasciarsi. Ora, questi attaccamenti non sono una condanna a morte, nel senso che possiamo imparare a sviluppare un attaccamento più sicuro di quello che abbiamo, e questo può avvenire in due modi. L'attaccamento è un qualcosa di molto molto profondo e molto difficile da cambiare con dei semplici esercizi della cosiddetta psicologia positiva. E appunto i modi per cambiarla sono due modi altrettanto profondi. E uno è la psicoterapia. La seconda è la relazione con un qualcuno che invece ci dia la conferma che può essere una base sicura per noi. Le relazioni di coppia possono cambiare profondamente, quasi al pari di una psicoterapia, l'attaccamento di una persona. La condizione necessaria è che l'altra persona sia sufficientemente sana e che quindi riesca in qualche modo ad aiutarci a fidarci. Se ad esempio una persona con un attaccamento preoccupato si ritrovasse con una persona con un attaccamento sicuro, potrebbe imparare molto, e non solo potrebbe imparare molto da una relazione d'amore con qualcuno con un attaccamento sicuro, ma può imparare molto anche da delle relazioni d'amicizia con delle persone che siano nutrienti, che diano quel qualcosa in più e che insegnino anche in qualche modo la persona a fidarsi. Le relazioni sono proprio delle esperienze fondamentali che modificano profondamente il nostro essere. Circondarsi sempre dalle solite persone negative e che magari si lamentano in continuazione o che magari ripercorrono sempre gli stessi schemi dicendo che non ci si può fidare del mondo, non ci aiuterà a tirarci fuori dalla nostra bolla. Sarà invece d'aiuto confrontarci con persone che hanno una visione del mondo diversa dalla nostra e che magari ci può insegnare qualcosa in più. Questo non significa circondarsi da persone che vedono il mondo solamente rose e fiori, ma significa circondarsi da persone che sono in grado di avere una fiducia adulta. La fiducia adulta è quella fiducia fino a prova contraria. Mi fido di te fino a che non accade qualcosa. Non come la fiducia dei bambini, mi fido di te a prescindere, oppure non mi fido di te a prescindere. Ora, sono in difficoltà a consigliarvi degli esercizi per questo tipo di argomento. Un consiglio ve l'ho già dato, circondatevi da persone che vi possono insegnare qualcosa, con cui condividete cose e con cui vi trovate bene, che possono darvi valore. Il secondo consiglio ha più a che fare con la consapevolezza, cioè cercare di capire che cosa ispirano a noi certo tipo di persone e quali sono le persone che andiamo a sceglierci ogni volta. Non è detto, anzi molto probabilmente le cose non cambieranno una volta che l'avremmo capito, ma potremmo avere almeno un'idea base su qual è la trappola in cui cadiamo. Per fare questo potete stilare una lista delle persone con cui avete avuto dei rapporti profondi e scrivere accanto a ogni nome un aggettivo che lo identifica. Accanto a questo scrivete anche un aggettivo che identifica voi nella relazione con loro. Dopo che l'avete scritto, cercate quindi di vedere qual è il filo comune, quali sono gli aggettivi che possono essere simili, che cosa avevano in comune quelle persone e come voi di conseguenza vi siete comportati in modo simile. Facendo questo tipo di lista, chiamiamola, potrete cominciare a vedere quali sono le cose che più comunemente vi sono accadute e quali sono i tipi di persona con cui solitamente cadete. E un pezzetto in più è vedere quale di questi aggettivi è simile a una vostra figura passata di attaccamento. Se ad esempio l'aggettivo che più ricorre è distante, vedere se questo distante si può rintracciare anche in una figura d'attaccamento, come vostra madre o vostro padre. Ripeto, questo non vi aiuterà a cambiare tipo di attaccamento, perché è una cosa molto difficile da fare, ma vi può aiutare con un primo step di consapevolezza. Anche la puntata di oggi è finita, come al solito, se vi è interessata vi chiedo di fare una piccola recensione su iTunes. E se avete domande potete sempre scrivermi o contattarmi sulla mia pagina Instagram che si chiama sempre Tutto in Testa. Alla prossima, ciao!